Allora, siamo qui riuniti per una nuova lezione online. Siamo la settimana prima di Rosh Hashanah e ci stiamo avvicinando al grande giorno, al giorno in cui Hashem ha creato l'uomo e la donna, ovvero il sesto giorno della creazione. Sappiamo che Capodanno non è il giorno della creazione del mondo, ma il giorno della creazione dell'uomo, poiché il mondo senza l'uomo non ha nessuna ragione e significato di esistere. Per questa ragione, il giorno culmine, il giorno più importante di tutta la creazione, non è il primo giorno, bensì il giorno della creazione dell'uomo. Capodanno verrà festeggiato il sesto giorno della creazione, poiché il mondo viene creato il 25 di Kislev. Visto che stiamo trattando l'argomento relativo ai 13 concetti fondamentali del Maimonide, noi, anche in questa lezione, tratteremo un altro di questi 13 concetti fondamentali. E sul sito metteremo una sezione a parte e la chiameremo 13 concetti fondamentali. Su ognuno di questi concetti potranno esserci una o due lezioni. Non credo più di due su ogni argomento. Facendo questo ciclo, noi potremo così avere la possibilità di aver approfondito e commentato i punti cardine della fede ebraica, che sono la base del nostro legame con Hashem e la base della vita ebraica. Non peraltro, non a caso, come accennavo in passato, quando una persona è in fase, durante il momento della conversione, una delle prime cose che gli vengono chieste, quali sono i 13 concetti della fede ebraica? Certo, in quel caso basta elencarli. Noi non vogliamo solo elencarli, vogliamo approfondirli, vogliamo commentarli e vogliamo capirne il loro significato. Bene, uno dei concetti fondamentali della fede degli Yud Gimel Karim, che il grande Maimonide, soprannominato la Grande Aquila, nato in Spagna e cresciuto in Marocco e poi stabilitosi in Egitto, dice la Grande Aquila, il Maimonide, che questi 13 concetti fondamentali sono dei punti che una persona non può sottovalutare, non può neanche dire che non era al corrente, che lui non lo sapeva. Io dedicherò una lezione futura per spiegare cos'è la differenza tra un concetto biblico e uno dei 13 concetti fondamentali. Cos'è la differenza? La base è che un concetto fondamentale della fede è un concetto che non può passare inosservato. Uno potrebbe non aver studiato un argomento e per cui lui era involontario e non l'ha fatto apposta. Questo in generale, ma quando si parla della fede ebraica, niente può passare inosservato. Questi punti li dobbiamo conoscere, studiare, sviscerare, approfondire e viverli quotidianamente. Uno dei punti importantissimi della fede ebraica è che Dio è il primo di tutto e da Lui vengono tutte le creature. Ovvero Dio crea l'universo, le galassie, il mondo, i mondi, tutto viene creato da Hashem. Visto che ci troviamo a pochi giorni dalla creazione, dalla nascita del mondo, il mondo sta per compiere un altro compleanno, il compleanno numero 5767. Non sono pochi come anni, è abbastanza vecchiotto questo mondo, però si mantiene abbastanza in forma. Ogni tanto ce ne combina di cotte crude. anche se ultimamente di grandi catastrofi nel mondo, grazie a Dio, non ce ne sono state. Per cui, questo mondo, ormai vecchiotto, sta per compiere il suo compleanno 5767. Bene. Allora, in prossimità di questo grande giorno, di questo grande evento, noi riflettiamo un attimo e vediamo cosa possiamo capire, come possiamo approfondire questo concetto fondamentale della fede ebraica, che tutto viene da Dio, non solo che tutto viene da Dio, ma tutto viene controllato da Dio. Hashgacha pratit. Dio controlla ogni creazione, ogni creatura. Bene, per capire questo, sicuramente non basteranno una lezione e neanche due lezioni. La verità non basterebbero neanche 10 lezioni per spiegare bene cosa vuol dire libero, divina provvidenza. Adesso facciamo una lezione, una lezione che inizieremo oggi, la completiamo e magari la continueremo la prossima settimana e parleremo della creazione del mondo, visto che siamo nella settimana della creazione del mondo. E ci legheremo a due concetti fondamentali. Uno, che Dio è l'inizio di tutto, che lui crea il tutto. E due, che Dio controlla il tutto, perché dal momento che io dico che lui ha creato tutto, potrei pensare che Dio crea e lascia andare. Invece non solo che Dio crea, ma lui continua a controllare il tutto. E sicuramente questo argomento non potremo toccarlo in questa lezione, forse nella prossima o in quella dopo ancora. Noi diciamo nello Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ascolta Israele, Dio nostro è il nostro Signore, Dio è unico. Cosa vuol dire Dio è unico? A livello generico, il significato di Dio è unico, ci viene la Chassidut, il mondo direbbe, che non ce ne sono le fuori di Lui, che Lui è uno solo. La Chassidut aggiunge ancora un goccio di tocco di un po' di sale, un po' di pepe ed ha ancora un significato più profondo all'unicità di Hashem, al Dio è uno. Non solo che Dio è l'unico Dio, non solo questo, Lui è l'unica esistenza che veramente esiste. Tutto il resto sono delle esistenze temporanee, sono delle esistenze fittizie, che sembra che esistano, ma in realtà, all'infuori di Hashem, non solo Lui esiste, Lui è l'unico Dio, ma Lui è l'unica entità, Lui è l'unica esistenza, perché le altre esistenze dipendono dalla sua esistenza. Per cui non sono delle vere esistenze autonome, sembrano delle esistenze, ma non sono altro che l'emanazione, la rivelazione di Dio, la sua energia spirituale che gli dà la possibilità di esistere. Come mai? Cos'è il significato di questo? Il mondo viene creato Yesh Me'ain. In passato ho spiegato questo concetto, forse non molto bene, oggi magari dedicheremo qualche parola in più. Ci sono due tipi di creazioni, Yesh Mi Yesh, una creazione da un'altra creazione, ovvero una creatura da un'altra creatura, e c'è Yesh Me'ain, una creazione dal nulla. Il mondo appartiene alla seconda categoria. Yesh Me'ain, una creazione dal nulla. Questo tipo di creazione è una creazione completamente innovativa. Non è una cosa logica, non è una cosa scontata. Non è una cosa che esisteva prima, io l'ho deformata. E allora dico, vabbè, c'era già una base, è stata un po' deformata. Una brava cuoca cosa fa? Prende un po' di spezie, un po' di verdure, un po' di patate, le mette nella pentola, mette un po' di sale, un po' di pepe, gira, gira un po', fuoco, e voilà! Cosa ha fatto la signora? Lei ha preso qualcosa che esisteva già, l'ha trasformato e l'ha creato qualcosa una creazione da una cosa che esisteva prima. E allora una creazione del genere è una creazione molto limitata, molto fittizia, non è una vera creazione, non è una creazione innovativa, irrazionale, perché qua c'erano già le cose, sono state modificate, unite con un po' di acqua, un po' di fuoco, un po' di spezie, eccetera. La creazione del mondo non è così. Il mondo viene creato dal nulla totale, per cui è una situazione completamente irrazionale e innovativa. E se Hashem non creasse il mondo in maniera continuativa ogni secondo, il mondo sarebbe scomparso e avrebbe smesso di esistere completamente. Esattamente come quando una persona usufruisce di una luce di una lampada, che lui sa che la luce della la lampada non è altro che l'energia elettrica che a contatto con la lampada emana questa luce. Praticamente uno quando vede la luce vede, sente che qua c'è un'energia elettrica dalla quale viene fuori questa luce, grazie alla quale viene questa luce. Per cui, siccome l'energia elettrica è lei che dà l'esistenza a questa luce, appena noi stacchiamo la spina, si spegne tutto. In altre parole, l'energia e la luce sono la stessa cosa. La luce è un'emanazione, una riflessione dell'energia, dell'elettricità. Togli l'elettricità, non c'è più la luce. Perché? Perché la luce non è una creazione da una cosa che esisteva, è una creazione da una cosa che non c'è. È una situazione innovativa. Non c'è luce, è buio. Se devo illuminare e devo portare la luce, cosa devo fare? Devo portare, per portare la luce, devo mettere dell'elettricità. In altre parole, se io voglio cambiare uno status facendo qualcosa di innovativo, di irrazionale, di non logico, io ho bisogno di alimentare in continuazione ogni secondo questa situazione innovativa, perché essendo una situazione irrazionale, innovativa, come vogliamo chiamarla, non ha nessuna ragione di esistere di per sé, se non perché viene in continuazione alimentata e ricreata dal nulla. Per cui il mondo, tornando al mondo, non ha nessuna ragione, non ha nessuna autonomia di esistere di per sé. Tutta la sua esistenza non è altro che la forza, l'energia spirituale divina che dà esistenza al mondo. E questo è il Padre Eterno, creatore del cielo e della terra. Adesso noi approfondiremo questo punto qui e poi arriveremo anche a approfondire il discorso della divina provvidenza, come Dio controlla ogni minimo dettaglio della creazione. La Hasidut, in particolare Hasidut Chabad, approfondisce con ampiezza questo concetto, in particolare nel Tanya e ancora più in particolare nel Share Yehud Va'emunah, seconda parte del Tanya, la parte che parla dell'unicità di Hashem e che lui è l'unica esistenza vera al mondo. Allora viene spiegato la forza divina che ha creato il mondo nei sei giorni della creazione, che partono dal 25 di Elul fino a Rosh Hashanah, che partiranno, oggi siamo il 21 di Elul, tra quattro giorni esattamente, ovvero il martedì che viene davanti a noi, il 25 di Elul, è il giorno che Hashem ha creato il mondo, è il giorno della quale Hashem ha iniziato a dar vita in continuazione al mondo, come l'elettricità che alimenta la lampadina, stacchi l'elettricità, si spegne la lampadina. Non solo, ma la creazione di Hashem del mondo È una creazione continuativa, secondo dopo secondo dopo secondo. Se per caso Hashem decidesse, Hasf Shalom, Dio non voglia, per un attimo solo, di togliere la sua energia, la sua forza creatrice spirituale, il mondo tornerebbe a diventare nullo come prima della creazione del mondo. E qui c'è un famoso commento nella Chassidut che dice così. Cosa vuol dire prima della creazione del mondo? Se il mondo smettesse di esistere, a quel punto sarebbe come una situazione in cui Dio crea un mondo e lo annulla. Cosa vuol dire che il Tanya usa l'espressione diventerebbe come esattamente come prima della creazione del mondo? Come se non fosse mai esistito niente? Ebbene, cari amici, viene dato un esempio del genere. Una persona ha un bicchiere, prende un bicchiere, lo smescia, lo rompe, lo spezza. Non c'è più il bicchiere. Però ci sono i vetri rotti. Però c'era un bicchiere prima. E i vetri rotti mi fanno capire che c'era prima un bicchiere. Ebbene, questo è valido a proposito del bicchiere, ma non della creazione del mondo. Perché nel bicchiere, quando io lo rompo, rimane il fatto che esiste un bicchiere, rimangono le tracce del bicchiere. Quando si parla invece di divino, allora in questo caso, se Dio annullasse la creazione del mondo anche un secondo solo, il mondo tornerebbe a non esistere, non come un mondo che esisteva e non c'è più, ma come se non ci fosse mai stato un mondo per niente. Perché tutta l'esistenza del mondo è solo la forza di Hashem. Togli la forza di Hashem, non solo che io dico che c'era un mondo, che io ho dei vetri che sono rotti, non c'è mai stato un mondo. Questa è la verità. Questo tipo di errore nasce dal fatto che noi pensiamo che la creazione è una questione, è un'entità riconosciute, affermate, inevitabili. Questo è un errore che noi pensiamo così. La creazione del mondo, che noi pensiamo che sia una creazione one shot, un colpo unico, è un grande errore. Perché? In Italia viene dato l'esempio di uno scultore. Uno scultore compra un grande pezzo di legno e inizia a lavorare con questo legno, inizia a lavorare, inizia a ritoccare, inizia a sistemare, e il suo padrone non bada. Questo artista che lavora con questo legno, a un certo punto arriva e presenta la sua lavorazione manuale. E allora, quando lui vede la bravura di questo oggetto che è stato creato, dice, ah, bravissimo. Però c'è una cosa da ricordare, che il pezzo di legno esisteva prima che venisse l'artista. L'artista ha creato qualcosa che c'era già potenzialmente dentro il legno. Perché dentro il legno io ho la possibilità di creare tutte le immagini. Cosa ha fatto l'artista? Ha rivelato una potenziale immagine nascosta dentro il legno. Praticamente, l'artista non ha altro che rivelato un qualcosa di esistente. Ecco perché, una volta che l'artista, lo scultore, creano un oggetto, loro non hanno più bisogno di essere legati all'oggetto, e l'oggetto non è più legato a loro. Infatti ci sono dei grandi maestri che hanno costruito dei palazzi, dei grandi architetti, che loro non hanno finito, che hanno finito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che siccome la creazione dello scultore non è una creazione dal nulla, ecco perché una volta che la creatura esiste, il creatore, lo scultore, non sono più legati a questa creatura, possono staccarsene, possono andarsene via il pezzo di legno esisteva già prima che lo scultore iniziasse a lavorarlo. Lui ha solo rivelato qualcosa che c'era già. Ebbene, se noi paragonassimo per errore la creazione del mondo a una creazione di una scultura da un pezzo di legno, facciamo un gravissimo errore. Perché la scultura viene creata da un legno che era già esistente prima della scultura e l'artista ha solo rivelato questa scultura che era nascosta dentro il legno potenzialmente. La creazione del mondo non è una creazione yesh mi yesh, una creazione di una cosa che esisteva prima, è una creazione dal nulla. Tutte le creazioni dal nulla non hanno nessuna ragione di esistere, hanno bisogno di essere rinnovate, alimentate, ricreate ogni secondo. Il problema degli uomini è che spesso si confrontano al divino e ragionano dell'esistenza, dell'entità, del mondo, del divino, del creatore, con dei parametri terrestri, con dei parametri umani. Siccome noi non possiamo creare una cosa da nulla, noi creiamo solo una cosa da qualcosa che esiste già, e allora noi iniziamo a pensare e a riflettere, a paragonarci e dire, ah, siccome noi creiamo qualcosa da qualcosa, allora anche Dio quando ha creato qualcosa da qualcosa. La verità è che noi, essendo limitati, non possiamo creare qualcosa da nulla. Ma Hashem, essendo infinito, lui lo può. Ed è per questa ragione che Hashem crea questo mondo da zero, da nulla più totale. Praticamente, quando noi guardiamo al mondo, noi non vediamo il mondo che esiste. Noi dovremmo vedere la forza divina che è dentro il mondo che lo fa esistere. Così quando uno guarda una lampadina non si illude di dire, ah, la lampadina dà luce, l'elettricità dà luce, tolgo l'elettricità non c'è più luce. Questo vale anche per il mondo. Noi dobbiamo vedere il mondo come una luce che illumina alimentata dall'energia divina. E pensare che il mondo esistesse di per sé o esisteva prima, questo è solo un errore. Niente potrebbe esistere se non perché c'era la volontà di Hashem, che ha chiesto, che ha voluto, che ha desiderato che esistesse questo mondo e che ci ha chiesto di trasformarlo e elevarlo in santità. Per capire meglio questo concetto, nella Chassidut, nel Tanya Shaarei Echad v'Emunah, che vi citavo prima, nel secondo capitolo, viene dato un esempio. Cos'è la differenza tra buttare una pietra, della differenza tra uno scultore che crea un oggetto. Uno prende un oggetto, lo scolpisce, un materiale grezzo, lo scolpisce e lo trasforma in una bella scultura. Ebbene, cos'è la differenza tra questo e il fatto che uno prende una pietra e la lanci in alto? Qui lui ha creato una situazione nuova e qui ha creato una situazione nuova. La pietra di solito va verso il basso, la forza di gravità, lui ha cambiato la natura, ha riflettuto come il mondo, come la natura è diversa. Cioè lui ha voluto sradicare, cambiare temporaneamente per qualche secondo la natura della pietra. Mentre quando uno scultore scolpisce una materia prima, ebbene lui non fa altro che rivelare qualcosa che c'era prima, non ha cambiato nessuna natura. Non ha fatto una rivoluzione nel legno, ha rivelato un qualcosa che era nascosto dentro il legno. Nella pietra che vola in alto invece, allora colui che getta la pietra fa una cosa incredibile. Cosa fa? Lui prende la pietra con la sua forza di gravità, la lancia in alto e tutto il tempo che la pietra vola e vola e vola, va in alto. Vuol dire che la sua forza di gravità supera la forza, cioè la sua forza di gettare l'oggetto supera la forza di gravità e lo permette di volare. Appena la forza dell'uomo termina e non riesce più averla meglio sulla forza di gravità, avere sopravvento, cosa succede? L'oggetto cade giù da basso. Ritorna dove era caduto prima. Perché? la forza di gravità è la forza naturale di ogni oggetto che viene trascinato verso il centro della Terra. Ma nel momento in cui c'è una forza superiore che domina, che supera la forza di gravità, allora quella forza altra, quest'altra forza riesce a superare e respingere la forza naturale della forza di gravità e viene appunto ad aggiungersi, a superarla e dare sopravvento. Adesso, la persona che getta una pietra, bisogna ricordarsi che siccome la natura della pietra è di cadere, e adesso la pietra vola contro la sua natura, vuol dire che c'è una forza che combatte ogni secondo che vola questa pietra, c'è qualcosa che la alimenta, che la fa volare. Per questa ragione noi capiamo che la pietra è un esempio. Che la pietra che vola, poiché la forza dell'uomo che la fa volare domina e supera la forza di gravità, questo vuol dire che cosa? Che fin quando la forza dell'uomo riuscirà a superare, potrà volare questa pietra. In altre parole, il fatto che la pietra voli è già una novità di per sé, perché la natura della pietra è di andare verso in basso e non di andare verso l'alto. L'unico modo come questo può succedere è quando la forza dell'uomo potrà superare la forza di gravità. Allora, siccome la natura del mondo è quella di non volare, e il fatto che voli è una questione, è una situazione innovativa, la stessa cosa vale per il mondo. Il mondo di per sé non ha nessuna ragione di esistere. Perché esiste? Perché Dio ha voluto che esistesse. Allora, siccome il mondo di per sé non ha nessuna ragione, allora la volontà di Hashem di farlo esistere, di crearlo dal nulla, deve essere continuamente rinnovata, perché così come la forza naturale della pietra di andare verso basso, tu gli cambi la natura, vuol dire che tu ogni secondo che la natura del mondo cambia, allora la terra va, la pietra vola. Questo discorso vale anche per il discorso mondo. Siccome la situazione che il mondo esiste è una situazione innovativa, fin quando il mondo esisterà, l'alimentazione e l'energia di Hashem dovrà in continuazione rinnovarsi dall'esistenza. Per questa ragione noi capiamo la differenza tra la creazione dell'oggetto, la scultura, e la pietra che vola. Per cui la scultura non è una questione irrazionale, ma lo scultore non fa altro che rivelare qualcosa che c'era dentro la scultura. Ed è per questa ragione che la scultura è autonoma e indipendente dallo scultore, perché lo scultore gli ha solo dato un'immagine, non gli ha creata da nulla. Chiaro? Ecco, ogni volta che noi troveremo una questione irrazionale, una qualcosa che non ha ragione di essere così, e allora noi capiremo che il fatto che esista contro ogni logica è una questione di rinnovo quotidiano costante di quella cosa lì. Cioè ogni cosa che non ha ragione di essere di per sé vuol dire che se esiste c'è qualcuno che la fa esistere in continuazione. Quando uno lancia una pietra, uno potrebbe dire che il potenziale di volare nella pietra era nascosto già dentro la pietra, come il potenziale dell'immagine era nascosto dentro il pezzo di legno. La verità è che nessuno mai penserà che la forza di quello che ha gettato questo oggetto è solamente un qualcosa di rivelato, ma dentro la pietra c'è una forza interiore di volare. No, nessuno arriverebbe mai ad una cosa del genere. La pietra non ha nessuna ragione di, non ha nessuna forza di volare. Per cui, ogni volta che ci troviamo in una situazione di innovazione, E allora, itchatshut in ebraico, siamo costretti a vedere un continuo rinnovo del mondo e della creazione o di qualsiasi cosa che di per sé non esisterebbe, non esistesse. Caro Giovanni, ci sono diversi modi come spiegare che il mondo non ha ragione di esistere. Certo che la risposta che ha dato sulla chat potrebbe essere una. Ve la leggo. Non ho capito perché il mondo non ha ragione di esistere. Due punti. Forse perché la ragione di esistere è un parametro terreno ed è estraneo alla natura di Hashem. Punto di domanda. Questa è la domanda. Allora, il mondo non ha ragione di esistere, ma non per una ragione particolare, ma perché, il contrario, non c'è nessuna ragione che lo fa esistere. È chiaro questo concetto? Praticamente, non ho bisogno di avere una ragione perché il mondo non deve esistere, ma basta il fatto di non avere nessuna ragione che lui esista, perché lui di per sé non dovrebbe esistere. Già questa è una innovazione completa. Perciò è importantissimo ricordare questo primo punto che abbiamo appena sviluppato, la differenza tra la realizzazione di un oggetto da una materia prima e tra il fatto di buttare la pietra, che la creazione dell'oggetto non ha nessuna innovazione, per cui l'oggetto può benissimo esistere senza il maestro, perché il maestro non l'ha creato da zero. Chiaro? Invece, per quanto riguarda appunto la pietra, il mondo, che è come la pietra, deve esserci in continuazione la forza di Hashem che lo ricrea e gli dà la possibilità di esistere. A questo punto possiamo capire, come vi dicevamo prima, che lo scultore non ha più bisogno della scultura e viceversa la scultura non ha più bisogno dello scultore. Perché l'esistenza della materia prima grezza c'era anche prima. E lo scultore ha solo rivelato qualcosa, ma non ha creato qualcosa dal niente. Per questa ragione, finita il suo lavoro, la sua scultura, quella cosa esiste di per sé, non ha bisogno dello scultore. Perché esisteva già da prima. Prima ancora che lo scultore venisse e mettesse quella cosa lì, già c'era il potenziale di quella cosa nell'oggetto materiale prima. Invece, a differenza di questo, quando uno butta un oggetto sopra, qua si crea una grande novità, qua si crea una cosa completamente rivoluzionaria, una cosa che va contro la natura della forza di gravità. Ed è per questo che, così come ogni cosa che non ha ragione di esistere, perché non c'è una logica che dice che il mondo deve esistere, questa potrebbe essere una nostra logica. Dal punto di vista divino non c'è nessuna ragione che il mondo esistesse di per sé, se non perché Dio gli dà un'esistenza, gli dà una creazione. Allora, praticamente la differenza è che nel mondo è solamente, cioè la creazione del legno, allora lo scultore rivela qualcosa che è nascosto. E questo si chiama il Hasidut Yesh Miesh, una creazione da un'altra creazione, praticamente solo una trasformazione. Invece il concetto di innovazione e di novità, allora il mondo invece è una creazione Yesh Me'ain, una creazione da zero, da nulla. Proprio come la pietra, che è una creazione che va contro la natura della pietra, che deve essere in continuazione alimentata la forza dell'uomo che superi la forza di gravità. Appena quell'altra prende il sopravvento, la forza di gravità, la forza dell'uomo non ha fatto nulla. Per questa ragione adesso possiamo collegare, in altre parole, la rivelazione di qualcosa che è nascosto dentro, ovvero, concetto di prima, concetto della scultura, di rivelare una scultura, questo si chiama una creazione da un'altra creazione, ovvero io ho preso la creazione, l'immagine che c'era dentro il legno nascosto, l'ho tirata fuori, l'ho messa dentro nel legno, ho creato la creazione da una creazione esistente, dentro la creazione, ma lì era nascosta. Invece quando io trasformo qualcosa di innovativo, di completamente diverso, allora devo ricordare che questa forza innovativa va in continuazione, è alimentata e rinnovata, perché è una cosa che va contro la logica, contro la ragione di esistere, per cui va in continuazione alimentata. E veramente dobbiamo dire che l'esempio della pietra non è un buon esempio, che la pietra che vola, che la natura che va contro la sua natura, vuol dire che deve essere in continuazione combattere questa natura di forza di gravità. No. Si può, veramente nella creazione del mondo è ancora molto più forte della pietra, perché la pietra esiste di per sé, non esiste in quella maniera, ma esiste, la pietra esiste, per cui qua c'è una creazione da qualcosa che, diciamo, esisteva già da prima. La pietra, ma non c'era diciamo, l'esistenza della forza di volare, ma c'era. Invece nella creazione del mondo stiamo dicendo una creazione totalmente da zero, dal nulla. Ecco perché il mondo deve essere continuamente ricreato e ricreato, come la creazione come l'elettricità, come qualsiasi cosa che viene creato da nulla. Per questo il mondo deve essere completamente e continuamente ricreato dal nulla. Secondo la Kabbalah, la parte interiore della Torah, potremmo capire il significato dell'unicità di Hashem, che Dio è unico, che questo è un altro dei 13 principi fondamentali della fede ebraica. Cosa vuol dire che Dio è unico? Allora, nel Shema Yisrael diciamo che Hashem Echad, Dio è unico. Spiega la Chassidut, cosa vuol dire Dio è unico? Noi, dice la Chassidut, noi non vogliamo escludere l'esistenza di un altro creatore. No, questo non ci viene a includere che Dio è l'unico, che Dio non c'è nessun altro creatore, questo è ovvio. Il significato è che Hashem è unico quando diciamo lo Shema Israele, Dio è unico, non unico, che non c'è nessuno con lui, nessuna. No, non è questo l'unico di Hashem. Dio è l'unico esistenza che esiste al mondo. All'infuori della sua esistenza, nessun'altra esistenza può esistere. Praticamente l'esistenza di Hashem è l'esistenza di tutto il creato. Per cui quando tu vedi il creato, non vedi altro che l'esistenza di Hashem. Questo è anche il significato del verso io sono Hashem che non ho mai cambiato. Cosa vuol dire io sono Hashem non ho mai cambiato? Anche dopo che Hashem crea il mondo non subisce nessuna deformazione, il mondo rimane sempre una riflessione dell'esistenza di Hashem e Dio rimane solo anche dopo che il mondo viene creato. Dio non si accontenta dei mondi spirituali, non si accontenta degli angeli che lo lodano in continuazione, lui vuole un mondo dove c'è libero arbitrio. E qua in questo mondo dove trae il più grande beneficio e soddisfazione spirituale. Allora, per quale ragione noi diciamo Hashem Echad, Dio è unico? Non per dire che non c'è nessun altro Dio, questo è già scontato. Questo viene Hashem Echad, Dio è unico, sapete cosa viene aggiungere? Che Dio è l'unica vera esistenza. Le altre esistenze sono esistenze temporanee. Oggi ci sono, domani non ci sono, dopodomani ricompaiono. Tutto ciò che non esiste veramente, allora è una creazione sappiamo che è un qualcosa che di per sé non può esistere e non ha ragione di esistere. Questo dice il verso. Io sono Hashem, non ho mai cambiato niente, non mi sono mai trasformato. Dice Hashem, io sono sempre uguale. Vi chiedo di essere come me, di essere coerenti, di essere integri, di essere paralleli tra la vostra bocca, il vostro cuore e le vostre azioni. Questi sono perciò, siccome la creazione del mondo non è altro che la forza di Hashem che si riveste nella materia, allora in questo contesto posso capire come il mondo è una creazione non da qualcosa che esisteva ma da nulla. E per questa ragione il mondo ha bisogno di essere alimentato in continuazione della forza di Hashem. Perciò quando noi guardiamo il mondo non possiamo vedere un mondo, noi dovremmo vedere, abituarci a vedere solo l'energia di Hashem che sta dietro questo mondo. Allora, siccome la questione è così, che la forza divina, quella è l'esistenza vera di tutta la creazione, poiché le varie creature non hanno niente di per sé di loro, sono molto semplici, da questo noi possiamo capire che l'unica esistenza veramente esistente che non ha subito confusione o cambiamenti è Hashem Yitbarach, Hashem creatore del mondo. Questa è la vera creatura onnipotente al di sopra di tutto. Per capire questo ultimo argomento, l'esempio della pietra è molto importante. La verità è che la pietra non è mai stata veramente trasformata, si è cambiata completamente per via del lancio che ha subito. Prima la pietra si appoggia per terra e adesso vola la pietra. La pietra di per sé non è cambiata, è rimasta come era prima. Prima era ferma, con la forza di gravità, e adesso la pietra è un po' più leggera, per cui dovrebbe essere meglio. Allora, la pietra che esisteva già di per sé, che ha solo cambiato suo status, ma non una trasformazione essenziale, allora, anche quando sta volando, tutti quando vedono volare la pietra, nessuno si illuda, ah, la pietra vola da sola, sanno, c'è la mano di qualcuno che l'ha alzata, che l'ha buttata, che l'ha fatta muovere. La pietra non subisce nessun cambiamento nel momento in cui vola. Invece il mondo è molto diverso. Il mondo, quando viene creato, non è solamente qualcosa che c'era, ma la natura. Proprio il mondo è un'innovazione totale che non c'entra niente con quello prima. Perciò a questo punto si può collegarsi con il concetto della forza divina che si trova nella creazione. Prima dei 6 giorni della creazione il mondo non esisteva. Dopo i 6 giorni della creazione esiste grazie alla forza divina che gli dà l'esistenza. Come vive adesso il mondo? Come mai il mondo allora ha ragione di esistere adesso? Poiché la forza di Hashem si trova dentro il mondo e gli dà esistenza in continuazione, ogni secondo. Tutta la sua essenza, la sua esistenza del mondo non è altro che la forza di Dio. Quando tu vedi la lampadina non dici, ah, questa non è altro che la fonte energetica che gli dà esistenza. Questo vale anche per appunto il mondo che viene creato. Per cui uno vede il mondo, cosa deve vedere? Deve vedere la creazione, la forza di Dio. Uno dice, io vedo, non vedo altro che la forza di Dio che lo crea. Per cui, siccome il mondo intero non è altro che la sua energia, la sua vitalità, la sua forza divina che si trova in esso, per questa ragione noi, quando vediamo il mondo, dobbiamo abituarci a pensare che non che c'è Dio nel mondo, ma che il mondo sia Dio. E attenzione, come c'è scritto nella Yom Yom di oggi, nei proverbi settimanali, non bisogna dire che Dio è il padrone del mondo. Dio è il mondo, diciamo, nella preghiera. Lui è il mondo non è altro che l'esistenza di Dio, per cui cos'è il mondo? Il mondo è Dio, è l'energia divina. Il mondo di passare non potrebbe esistere neanche un secondo. Quando io vedo il mondo, cosa devo vedere? Non vedo il mondo, devo vedere l'energia di Dio. Cioè devo iniziare a guardare un po' dietro quello che c'è nel mondo e appena vedo un mondo cosa vedo? Vedo un'energia divina che fa esistere qualcosa. Ma quello che conta non è il mondo di per sé che esiste, ma la forza che viene messa dentro di esso che gli dà, che permette al mondo di esistere. Per cui prima della creazione del mondo, allora non c'era niente. Dopo che abbiamo creato il mondo, allora il mondo inizia ad avere un'entità e un valore di esistere. Il nostro lavoro è quello di scoprire quello che è nascosto. In ogni cosa scoprire il nascosto. Quando facciamo la Milà, scopriamo qualcosa che è nascosto dentro, lo tiriamo fuori. Il nostro lavoro è quello di scoprire tutto ciò che è nascosto. E questo lo facciamo in particolare quando noi osserviamo le mitzvot, osserviamo la Shabbat, dimostriamo come il mondo non è altro che la riflessione di Hashem. Il mondo non è altro che praticamente la divinità. Noi diciamo che Avraham Avinu ha diffuso nel mondo che Dio è il Dio del mondo. In ebraico dice, lui ha diffuso che Kel Olam, Dio del mondo. Dio mondo in italiano. Sapete perché non c'è scritto che Dio è il Dio del mondo? Perché io se dicessi una cosa del genere vorrebbe dire che esiste Dio, esiste il mondo, Dio è il re del mondo, Dio è. Non è così. La verità è che non è così. La verità qual è? Che il mondo non è altro che l'energia di Hashem. Quando vedi il mondo, devi piuttosto vedere dietro le quinte cosa c'è. L'energia di Hashem. E questo è il messaggio che noi impariamo da questo primo approfondimento sulla creazione del mondo, che ci fa capire che il mondo non è paragonato alla creazione di uno scultore. L'importante è che tutti questi concetti che abbiamo capito, che abbiamo riflettuto insieme, ci fanno capire come veramente Hashem è uno, come tutte le creature sono veramente la creazione di Hashem, la riflessione di Hashem, la sua forza che si emana, che esce fuori, che dà esistenza. Per cui, cari amici, noi siamo arrivati alla fine, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana e poi in futuro, a prossimo giovedì sera a questo punto, per lezione online.